In te, Signore,
riposiamo, prendendo forza nella notte. Tu ci prepari alla tua aurora, su noi vegliando nell'amore. Si leva già su nuove terre, altre città ridesta il sole, la fedeltà del tuo amore sostiene il tempo dell'attesa. Tu nelle tenebre sei luce, vinci in noi la nostra notte, difendici dall'avversario, per noi risplendi eterno giorno. A te leviamo il nostro canto, nell'ora in cui il giorno muore. Tu sei per noi vita e riposo, speranza di resurrezione.
Amen.
A te leviamo il nostro canto e anche così questa nostra sera il nostro cuore è un po' delle nostre parole, dei nostri pensieri. Nell'ora in cui il giorno muore, tu sei per noi vita e riposo, speranza di resurrezione. No? Noi abbiamo provato, seguendo così alcune analisi della corporeità, scendendo nella profondità del corpo, abbiamo provato a leggere prima alcuni elementi della luce che il corpo esprime, i segni della bellezza, e poi ci siamo addentrati nel desiderio, nella carne desiderante, in questo mistero della carne che palpita, che sente, che cerca, no? Che accoglie. E analizzando appunto i sensi, i significati del desiderare e dei gesti del desiderio, no? Abbiamo colto, mi pare, questa destinazione fondamentale del corpo, che è quella di fare alleanza, no? È quella di unirsi, no? E quindi è arrivato il momento di provare a considerare alcuni aspetti dell'etica dell'unione sessuale, no? Sapete, noi siamo abituati ad accostare la morale sessuale, siamo stati abituati soprattutto dal punto di vista delle regole. Le regole sono delle direttive comportamentali che hanno però certo il difetto magari di stabilire un po' dall'esterno dei confini, dei limiti, no? Cioè hanno un po' il difetto di considerare l'esteriorità dei gesti, no? Di dire fin lì si può, fin qui non si può, questo è giusto, questo... Evidentemente questa analisi, che si chiama, torneremo, fenomenologica, del senso appunto legato ai gesti del corpo, al sentire del corpo, permette di, in qualche maniera, di giustificare, ma non è quello lo scopo, no? Ma certamente di render conto dello sforzo che le morali hanno fatto alla loro maniera. Ma se la concezione della sessualità era di un tipo, è chiaro che la moralizzazione della sessualità avveniva in una certa maniera. Ecco, questo tipo di analisi permette comunque di tentare alcune piste di un'etica della sessualità, no? Che è quello a cui ci dedichiamo questa sera, partendo proprio da quest'idea che l'etica ci suggerisce la cura umana di questi significati. Cioè, se l'analisi che abbiamo fatto finora in qualche maniera ci ha fatto vedere che i gesti sessuali hanno come intenzione, come direzione, come senso, l'unione, o prendersi cura di questi legami, di questa relazione. Beh, questa è appunto l'etica della sessualità, no? Il fatto che l'avvicinarsi dei corpi amorosi, appunto, no? L'avvicinarsi della carne, l'avvicinarsi spinto e suggerito dal desiderio, è in sostanza un progressivo addomesticare il rapporto con l'altro, far propria la carne dell'altro e donare la propria per fare dei due una carne sola. E la Volpe dice nel Piccolo Principe, addomesticare vuol dire creare legami, cioè far casa, unirsi a una persona, vuol dire creare legami, no? E la lettura dei gesti di tenerezza che abbiamo seguito ci ha condotto a dire che appunto l'unione sessuale non è solo un rapporto tra due corpi, tra due organismi, ma è proprio una relazione tra due soggetti. Qui si introduce l'etica, no? I due soggetti sono responsabili della relazione che costruiscono, no? Quindi da un punto di vista etico, cioè del senso umano che vogliamo dare a questi gesti, a queste relazioni, possiamo dire che l'intimità vissuta nell'unione crea dei legami, cioè impegna ciascuno verso l'altro. Ancora nel Piccolo Principe la Volpe dice che tu diventi responsabile per sempre di ciò che hai addomesticato, no? Di ciò che hai reso familiare, tu sei responsabile, appunto, no? Ti prendi cura. Per questo, in un tempo in cui l'idea stessa di una morale della sessualità, di una regolazione morale della sessualità, quest'idea per molti è problematica oggi, è importante invece costruire una proposta, un percorso persuasivo, ascoltabile da tutti, quindi non possiamo entrare, come abbiamo fatto per tanto tempo, entrare con una morale confessionale, dire la Chiesa dice che non si può, capito? No, cioè non funziona. Quindi diventa importante, diciamo, proporre delle ragioni sensate di costruzione etica dei legami sessuali, no? E quindi noi cercheremo di far così, di costruire alcune prospettive etiche e poi indicheremo magari alla fine, anche alla fine di ogni tappa, ma alla fine faremo un piccolissimo accenno all'apporto specificamente cristiano di questo discorso, no? E allora questo percorso di un'etica della sessualità la proponiamo in quattro momenti. Il primo l'abbiamo già percorso, è quello del corpo come linguaggio, no? Cioè si tratta della dimensione espressiva del corpo e dei gesti di tenerezza. Cioè il linguaggio della carezza, dell'abbraccio, del bacio, dell'unione, suggeriscono, hanno suggerito tutta una serie di significato della relazione che questi gesti istituiscono, no? Della promessa e dell'impegno che questi gesti istituiscono, no? Quindi il primo tema che sarebbe interessante condurre per fondare, per sostenere il carattere morale dei gesti sessuali è il fatto che il corpo è un linguaggio e i suoi gesti dicono qualcosa, no? Secondo, il corpo mi impegna. Cioè, quello che noi abbiamo detto analizzando i linguaggi dei gesti sessuali, i significati del linguaggio amoroso, sono delle intenzioni, no? Sono delle dichiarazioni. Cioè, quando uno bacia un altro, dichiara un'intenzione, accetta una dichiarazione di intenzione, no? Ma l'etica consiste proprio nel passare dall'intenzione alla costruzione reale. Cioè, l'etica è nel passaggio da ciò che il corpo esprime simbolicamente a ciò che incarna realmente. Cioè, è da vedere se queste belle intenzioni, il fatto che questi gesti vogliono dire dono, accoglienza, apertura all'altro, se traducono un reale impegno dei soggetti, se il soggetto si mette nei gesti del suo corpo. La differenza tra la sessualità leggera, no? Il gesto sessuale non mi impegna, è un piacere che do, che ricevo, così, no? E il carattere morale di questo gesto è il fatto che questo gesto impegna invece me come persona. Il valore personalistico del gesto sessuale vuol dire questo: il gesto sessuale è la persona, capito? E quindi questo è il comandamento morale primo di un gesto sessuale, è l'intimazione più elementare dell'etica sessuale, come etica interpersonale, no? Cioè, questo comandamento suona così: sii coerente con i tuoi gesti, impegnati nei tuoi gesti, appunto, no? Stacci dentro, no? E quindi in questo senso l'etica, lo vedremo, è un processo di integrazione della persona, no? E questo primo aspetto si può esprimere così: ciò che l'etica condanna è il dissociare, è la dissociazione del soggetto dal suo corpo, no? Il corpo soggetto, appunto. Mi proibisce di fare un gesto, tra l'altro così impegnativo come abbiamo visto, che è il gesto sessuale, dissociando il soggetto, o si dice anche dissociando l'intenzione dai gesti, dissociando i gesti che significano il dono, l'estasi, l'abbandono, la prossimità più profonda e per esempio l'idea che si tratta di un'avventura delle vacanze. Si percepisce appunto l'immoralità o la moralità di un gesto, appunto, no? Si tratta di un'affettuosa amicizia, no? Il tale si è messo con la tale. Cioè, sono forme assolutamente, come si dice, poco umane, no? Cioè, come se i soggetti stessero lì a osservare dei fenomeni che gli accadono fuori. E quindi l'intimazione morale, il comandamento, appunto, no? Che è quello di non dissociarti dai tuoi gesti, no? Al positivo si afferma come il dovere di cercare l'unità, cerca di diventare uno, unifica te stesso. Cioè, questa è la prima parola dell'etica, che va appunto, tra l'altro, nel senso del desiderio, perché il desiderio, in quanto eros, tende all'incarnazione. Diventare carne perché l'altro diventi carne, e reciprocamente, no? Cioè, attraverso questo gesto io recupero la profondità del corpo e offro all'altro la possibilità di trovare la profondità del corpo in questo scambio di soggetti, appunto, di fare di questo gesto che permette che i due corpi siano le due persone che si incontrano, no? Le due storie. E quindi cerca questa unità con l'altro e con te stesso, un'unità vera, reale, non immaginaria, narcisistica, dove appunto stai continuamente semplicemente ripiegato su te stesso, o illusoria, ottenuta nel concludere, nella precipitazione, nella violenza, infine, no? Come vedete, l'istanza etica viene sostenuta in questa argomentazione, in questo modo di vedere i gesti della carne, no? Viene sostenuta dalla filosofia moderna del soggetto, del corpo soggetto, appunto, no? E questo è uno degli apporti più significativi della filosofia del Novecento, quello di aver messo in luce l'unità profonda del soggetto e del suo corpo. Ci torneremo quando, volta prossima, tireremo un po'. Per cui non è sufficiente dire io ho un corpo, ma è ancora più vero che io sono il mio corpo, anche se nessuna di queste due espressioni è soddisfacente, perché è anche vero che io ho un corpo, e tuttavia è ancora più vero che io sono il mio corpo, no? E allo stesso modo l'altro è e non è il suo corpo. E quindi si passa in mezzo a due scogli, no? Cioè il materialismo che riduce il soggetto al funzionamento del suo organismo, o il dualismo che separa il soggetto ridotto all'anima dal corpo. E invece tra questi due estremi, diciamo, la via aperta dalla fenomenologia, che è particolarmente in sintonia con la prospettiva cristiana, che è legata alla Bibbia, lo sappiamo, no? Afferma appunto che il soggetto è spirituale in quanto incarnato. Il soggetto è spirituale, cioè non è dell'ordine delle cose, ma non esiste se non incarnato, se non originariamente di carne, appunto. Anche se sappiamo, lo stesso concetto di incarnazione è discutibile, insufficiente, perché lascia intendere una specie di discesa nella carne, no? Invece nasce originariamente nella carne lo spirito umano. Non è spirito umano senza carne, no? Però per capire, appunto, il soggetto è spirituale in quanto incarnato, cioè vivente della vita del corpo, indissociabile dal corpo, dal suo volto, dal suo respiro, dai suoi gesti, dalla sua sensazione. E per questo, ma questo è un'esperienza immediata, il disprezzo del corpo è il disprezzo della persona, no? Per questo offendere il corpo, o banalizzarlo, o ingannarlo, è offendere la dignità della persona, è toccare la dignità della persona. E a questo presiede il pudore, appunto, no? Lo percepiamo tutti istintivamente, la sensazione di questa identità con la tua dimensione profonda del corpo. La profondità del mio desiderio che il mio corpo sia rispettato e protetto dal pudore, appunto. E cioè che il mio corpo può essere aperto, offerto solo nella libertà, no? E appunto l'etica integra questa dimensione del pudore, del rispetto, ma va ancora più lontano, perché l'etica ti spinge a sentirti impegnato, totalmente impegnato, nell'intimità significata espressa dall'unione, e di tradurla nel tempo. Ma lo recuperiamo adesso questo tema, appunto, perché il soggetto è racconto, è storia, no? Cioè, non è che uno può dire, mi impegno nel gesto sessuale al momento. Il soggetto non è al momento, il soggetto è racconto. E quindi impegnarsi nel gesto sessuale vuol dire che il gesto sessuale impegna in una storia, no? In questo senso, fare unità, essere uno con l'altro ed essere uno col proprio corpo, cioè con le proprie pulsioni, o riconciliare desiderio e libertà, è un lavoro, è una costruzione, appunto. Non si realizza nell'istante. Nell'istante questa unità è fantasmatica, illusoria. In questo senso, se vi ricordate, si parlava del contesto che dà significato al gesto sessuale. Beh, il primo contesto è la durata, che è quello che determina poi tutti gli altri contesti, no? È il tempo, appunto. Donde un terzo aspetto, quindi primo il corpo-linguaggio, secondo il corpo mi impegna, terzo il gesto sessuale è responsabile. Cioè in questi gesti, come in tutti i gesti, ma particolarmente in quei, c'è da rispondere, appunto, no? Il senso dei miei gesti non viene solo da me. Questo vale per esempio per qualsiasi parola. Cioè io sono responsabile di quel che dico. Non è che dico adesso io dico questa roba qui. Quando parli ti rendi responsabile della parola e dell'altro, no? E l'altro, quando tu parli, risponde. Tu lo chiami a rispondere, no? Questo vale per qualsiasi comunicazione e vale ancora di più per un tipo di comunicazione come questa, che implica appunto l'offerta di sé, il dono, la celebrazione del corpo dell'altro, eccetera. Cioè tutti i discorsi che abbiamo fatto, no? Il senso di questi gesti è proprio il risultato di questo incontro, no? Il senso di questi gesti nasce sia da colui che riceve, sia da colui che dà. È il luogo di questo loro incontro. Che ricevere il senso dall'altro è anche essere in ascolto di ciò che i gesti significano per lui, della maniera in cui li accoglie. Ed è percepire il suo appello, la sua attesa, e rispondere, e risponderne, no? Infatti responsabilità vuol dire rispondere a, e rispondere di, no? Rispondere a, e rispondere della cosa che si risponde. Non si risponde veramente all'altro, se non rispondendo di lui, se non rendendosi responsabile di lui. No. E quindi quando noi diciamo la tenerezza dell'unione, come abbiamo intravisto, no? Nell'unione l'altro si dà, cioè si abbandona nella sua debolezza, nella sua vulnerabilità, no? Beh, l'etica, la risposta etica consiste nel rispondere di questa debolezza, di questa vulnerabilità, nell'accoglierla, capito? E anche lì rispettando i limiti al di là dei quali il suo corpo sarebbe umiliato, no? Non lo devo neanche far sentire un pezzente per fare la battuta volgare, appunto, e viceversa, no? Cioè, abbandonandosi nella reciproca vulnerabilità, occorre appunto che l'altro abbia la tenerezza di riconoscerla come una cosa preziosa e non come qualcosa di cui approfittare, qualcosa di cui poi appunto servirsi per porsi in una posizione di superiorità, o di violenza o di forza. Accompagnarlo nel suo abbandono, abbandonandomi anch'io, in modo che nessuno abusi della debolezza dell'altro. E quindi rinunciare alla forza e permettere alla paura di trasformarsi in fiducia. Anche qui rispondendo della fiducia, rendendo sensibile, esprimendo appunto la propria vita più intima, i propri desideri più segreti. Questo è un atto di fiducia, evidentemente, no? Di affidamento, che chiede responsabilità. Ci sono poche cose che ci fanno male come una fiducia tradita, no? È evidente come certi contesti leggeri, interscambiabili per intenderci, banalizzino il patto segreto di rispetto e di fiducia che c'è nel gesto sessuale. Così come è evidente che il contesto di una fedeltà solida, che dura, è evidente che favorisce questo clima di fiducia. Fedeltà e fiducia sono apparentate, sono legate alla stessa parola latina, no? Fides, la fede. Fides et sacramentum. La fede e il sacramento, è interessante questa prospettiva per cui si testimonia fede, si accoglie fede, ci si dà fede nella carne e che poi questo venga celebrato nella carne di Dio, appunto l'Eucaristia, perché la fiducia che Dio ci dà è di carne, appunto, no? E quindi questo aspetto dell'etica del gesto sessuale, la responsabilità, essere responsabile, che è insieme rispondere di sé e rispondere dell'altro. Rispondere di sé, cioè del proprio corpo, delle proprie pulsioni, dei propri gesti, delle proprie potenzialità. E in questo senso rispondere vuol dire di sé, vuol dire dominare, addomesticare, contenere, orientare, almeno un po'. L'etica appunto è questa azione di controllo, tutti i discorsi sulle virtù, no? Sapete che nella teologia classica era il compito della virtù di temperanza, no? In termini più moderni si parla di castità, parliamo, insomma. Anche se sappiamo che abbiamo capito, credo, anche in questi discorsi, oltre che nella realtà, no? Ma sappiamo che in questa faccenda dominare totalmente e assolutamente sembra impossibile, no? Perché la sessualità resta sempre un luogo in parte oscuro, in cui ci si perde, e tuttavia un certo dominio fa parte dell'arricchimento della propria umanità, e lo si può comunque cercare, lo si può acquisire, no? Questo è il senso della costruzione delle virtù anche, quindi rispondere di sé, in questo dominio di sé, e rispondere dall'altro, cioè delle sue attese, del suo desiderio, della sua fragilità, della sua costruzione, del suo diventare buono, del suo diventare uomo, appunto, no? Per diventare fidabili, uomini di fiducia, uomini di fede, no? Essere in grado di fiducia, capace di dare fiducia, quindi di dare segni di lealtà e di fedeltà all'intimità che nasce. Quarto gradino di questo discorso della costruzione etica dei gesti sessuali. Tutto quello che stiamo dicendo potrebbe essere tradotto in termini di integrazione. Integrazione personale, cioè unificare la propria persona, integrazione della relazione, quindi interpersonale, personalizzando il desiderio, i gesti, le sensazioni, ma anche integrazione non soltanto appunto della propria soggettività, dell'affettività, del sentire, ma anche integrazione con ciò che è altro anche di noi, capito? Cioè il difetto tante volte è il discorso psicologico, in qualche maniera di dire sto bene, mi sento bene, ma sta roba qui è un po', come si dice, un po' aerea, no? È un po' narcisista, un po' sognata, cioè io sono dentro poi tante altre cose. E per esempio, questa direzione con ciò che sta fuori di me, per esempio, la prima integrazione è con la durata. Abbiamo già accennato, no? E anche l'altra volta dicevamo, per chiarire l'ambiguità inevitabile dei gesti di tenerezza, è importante poi la vita quotidiana, la vita comune, no? Come ci si tratta, come no? Cioè dire durata vuol dire vita quotidiana, no? E questo attraversare la quotidianità nel tempo diventa, per fare una carne sola, realizzare il senso pieno della sessualità, no? Dell'alleanza. Questa attraversata del tempo sarà una prova nel senso un esame, una verifica. E sarà, al contrario di quel che si dice oggi, che il tempo, si dice oggi, uccide l'amore, no? Al contrario, il tempo invece è lo spazio di creare una storia bella, hai capito? Quindi la durata è una chance di realizzazione dell'intenzione della sessualità. Cioè farne veramente una storia d'amore, no? Corre del tempo, è il tempo, la storia è il tempo, no? Proviamo a vedere distintamente questi due aspetti della durata, integrazione della sessualità nella durata. Primo aspetto, la durata è un esame, è una verifica, una prova. Sapete che il Signore ci ha fatto viaggiare 40 anni nel deserto, per mettere alla prova cosa avevamo nel cuore, no? Ci volevano questi anni, queste prove, ci voleva la vita per dire se noi amiamo Dio. Come si fa a amare? Bisogna vivere, o no? Il gesto sessuale preso nell'istante, chi può dire che è una vera unione? Cosa vuol dire? L'unità che si fa nell'accoppiamento è anche fantasmatica, appunto immaginaria, sognata. Si può parlare di unione. Quanti fraintendimenti, quanti equivoci, quanti malintesi possibili. È proprio l'altro che io ho incontrato in questo gesto. O la sua immagine, o la mia proiezione. Allora, per passare da questo fantasma, no? Per passare da questo sogno alla realtà, niente può sostituire il tempo, la successione dei giorni, dei mesi, degli anni, perché è solo attraverso la durata che saranno provate le differenze, le distanze, i limiti, gli imprevedibili, attraverso i quali si esprime l'alterità dell'altro, appunto. Passare dall'altro, questa si chiama la virtù di pazienza, no? Il tempo, aspettare, lasciar posto, provare, passare pazientemente dall'altro idealizzato all'altro incarnato, così com'è, con le sue mancanze, i suoi difetti. Questo vuol dire accettare l'incarnazione e la temporalizzazione, appunto. L'altro aspetto è che la durata è una possibilità di costruire. È il tempo che ti è dato per vedere se sei capace di costruire, no? La durata, in maniera positiva, è ciò che permette alla relazione di costruirsi. Le cose grandi chiedono del tempo, ciò che si costruisce in fretta si distrugge. No. Per le costruzioni umane, durata e realtà coincidono. Durata e realtà, perché? Perché per la vita dell'uomo vivere è raccontare, quindi tempo e racconto. Tempo e racconto. Così si fa la storia umana. Una relazione diventa reale durando nel tempo, perché occorre del tempo per diventare familiari, per addomesticarsi, per usare il termine del Piccolo Principe, per superare gli ostacoli superficiali degli inizi, per affrontare quelli che si incontrano nella traversata, per fare delle condizioni concrete, dei limiti, una storia vera, unica, di amore. L'amore appunto non è solo passione, emozione, è anche costruzione, creazione, opera, nel senso più alto del termine. E la fedeltà va insieme all'attesa, cioè la durata. Ma quando anche qui sapete che c'era un'etica sessuale che diceva che era importante aspettare a compiere il gesto sessuale completo, perché appunto, perché l'attesa era importante, no? E, ma sta nella struttura della costruzione della relazione. Cioè la durata richiesta da una costruzione di una relazione così può essere considerata per ciò che segue l'impegno, si chiama fedeltà, fedeltà all'impegno preso, o ciò che prepara l'impegno, e si chiama attesa, no? E in questo senso la fedeltà è preparata, se è preparata, appunto. Cioè, perché il modo migliore di prepararsi a un'esperienza forte è di saper attendere. Perché attendere è saper sopportare la distanza. Attendere e vincere l'impazienza e scavalcare i limiti, no? È capacità di rinunciare alla chiusura frettolosa e imparare la pazienza e il controllo che serviranno molto nel viaggio. E edificare la relazione su altre basi che non siano solo quelle del piacere, quindi basi più durature, un armamentario più adatto per il viaggio lungo, che sono la parola, la promessa, che sono le qualità spirituali, i fini, i valori comuni, eccetera, no? E sapete che l'etica, per ciò che riguarda la sessualità, l'attesa riceve due o tre nomi, no? Uno è la castità, che è fondamentalmente il rispetto della differenza, no? Castità, sapete, è contrario di incesto, è appunto quella qualità per cui accettiamo la distanza dalla soddisfazione del desiderio. Questa distanza si introduce alla parola e alla storia, sappiamo, no? Obbedire all'incesto vorrebbe dire chiudere la storia, uccidere. Allora, la castità, che è l'interiorizzazione dell'interdetto dell'incesto, è fondamentalmente la virtù dell'accettazione della distanza, del controllo liberante delle pulsioni, non essere schiavi delle pulsioni. E quindi è un uso, diciamo, è la virtù che ci aiuta a introdurre la pulsione sessuale in una costruzione più grande, che è la costruzione della persona, della storia della persona, no? Cioè fare di questa energia e di questa intenzionalità che vediamo così decisiva, così profonda, un elemento della costruzione della nostra storia. E questa è l'azione che compie la virtù di castità. L'altro termine, l'altro aspetto che assume l'attesa è la continenza, ma non solo nel senso negativo di astinenza, ma proprio, l'abbiamo penso anche alluso prima, come capacità di contenersi in vista di un fine più grande. Beh, è abbastanza vicino al termine tradizionale della virtù di temperanza, no? Continenza. Quindi non è sinonimo di rimozione o di frustrazione la continenza, può essere vissuta anche in maniera felice. Per poter vivere felicemente la continenza, che è la condizione di ogni sessualità equilibrata. Per esempio, per essere fedele a una persona bisogna essere continente verso altre persone, per fare l'esempio più scemo, ma più evidente anche. No. E anche nella vita di coppia ci possono essere dei periodi di continenza scelti o imposti, no? Da situazioni. E quindi l'attitudine, la capacità di contenersi è un marchio di libertà, appunto. Per fare un accenno, io non sono mai stato tra quelli che quando la morale ecclesiastica è entrata nei discorsi sulla sessualità, la regolazione della sessualità coniugale, entrando in quel grave problema di una società denatalizzante che fa pochi figli, e d'altra parte che prolunga molto la vita di coppia, e d'altra parte che accede al senso della sessualità non solo in senso procreativo. Entrando in queste questioni, la morale ecclesiastica ha pensato anche di entrare nella questione dei metodi. Ma io non sono mai stato uno che ha caldeggiato un metodo dicendo questo è giusto, questo non è giusto. Però, appunto, ho incontrato delle persone che attuano il metodo dell'astinenza, della continenza periodica, con grande serietà, con grande rispetto, appunto, non è che è l'unico criterio dire no, ma quando mi sono stupidate, lì serve solo sistemare chimicamente la cosa e siamo a posto. Voglio dire, sono questioni che comunque creano una responsabilità e una scelta. E quindi l'attitudine a contenersi è un marchio di libertà. No, sapete che Maritain e Raissa Maritain hanno fatto una scelta di un'astensione completa per tutta la vita, no? Erano due, soprattutto lei era una persona di una esperienza così di spiritualità, di interiorità profonda, e sono arrivati a fare una scelta di questo tipo con grande maturità, secondo me. Non sono cose che si possono regolare quantitativamente, materialmente, voglio dire, no? Il terzo, allora, la castità, la continenza e la verginità. Anche questo è un aspetto che può essere associato all'attesa, no? Questo discorso sulla verginità che è appena pronunciabile nel contesto attuale, no? Anche perché si capisce poco altre cose, insomma. Ma lo sappiamo, appunto, la verginità non è, non si tratta solo di integrità fisica di una membrana, no, ci sono delle concezioni anche qui assolutamente quasi animali di questa roba qui, no, per dirla chiara. ma si tratta di una disposizione interiore, spirituale, preparazione a ciò che deve venire. Si tratta di un raccoglimento, di un'attitudine a restare disponibile in sé per l'altro, per gli altri, no? E quindi radicalmente il senso della verginità è il senso di un non ancora, appunto. Stiamo aspettando un non ancora, che poi appunto anche le religioni motivano con la loro prospettiva. Allora, questa è la prima zona di integrazione, chiamiamola così, no? Sessualità si costruisce integrandosi con la durata. La durata può essere intesa come fedeltà all'impegno preso e come preparazione attesa, no? La seconda integrazione è quella della fecondità. È curioso, secondo me è curioso, che si possa così frequentemente parlare di sessualità senza evocare la fecondità. Anche perché noi viviamo in una cultura che porta a scivolare impercettibilmente dalla contraccezione, che è la possibilità di dissociare i due aspetti del gesto sessuale, alla mentalità contraccettiva, che è l'abitudine a dissociare i due significati, mentre la prima può essere una chance per la libertà. Pare evidente, no? La seconda mette a rischio il senso della sessualità, no? Cioè, mentre la contraccezione, la possibilità appunto di compiere un gesto sessuale che non sia fecondo, può essere espressione di libertà, la mentalità contraccettiva comporta il rischio di negare il senso della sessualità, perché l'apertura all'orizzonte della fecondità fa parte del significato della sessualità. Non c'è cultura che tenga, non c'è chimica, come dire, che tenga, no? Cioè, il gesto sessuale è un gesto di inseminazione. Ovviamente, anche qui ci sono dei modi di accesso a questo senso della fecondità intrinseco al gesto sessuale, cioè all'integrazione che l'etica ti chiede di fare tra la sessualità e la fecondità. Ci sono diversi modi di comprendere questo, per esempio a partire da una riflessione sulla maturità del desiderio. Molti psicologi, Freud lo sappiamo benissimo, no? Cioè, lo stesso Freud riconosce come un segno di superamento dell'autoerotismo, della sessualità infantile adolescenziale, l'accesso al desiderio di fecondità. Cioè, il desiderio di fecondità è il segnale di una sessualità che è maturata, che è matura, appunto, no? Perché se il desiderio non si orienta, notate, Freud e altri psicologi lo motivano non a partire dal disegno del creatore, a partire dalla questione sociale, no, dalla natura del desiderio. Perché se il desiderio non si orienta verso il futuro rappresentato dal figlio, rischia l'archeologia, no? Rischia di restare dipendente dalla pesantezza del passato. Cioè, se la sessualità non si apre all'atto con il quale la vita è o sarà o potrà essere donata, la sessualità resterà determinata dal fatto di riprodurre l'atto da cui siamo venuti. E questo è anche il senso di questo ritorno indietro della psicanalisi, no? Cioè, i blocchi che tu hai sono dovuti al fatto che sei troppo attaccato al passato, al tuo rapporto con la madre, col padre, no? A noi stanca questo processo, ma è vero, Cioè, se lo dicessimo col buon senso, diciamo, se il desiderio non prende senso dal futuro resta dominato dal passato, no? Bisogna spingerlo in avanti, appunto. E questo è il senso dell'integrazione della sessualità con la fecondità. Un'altra strada può essere l'analisi del piacere, della voluttà, per arrivare a questo senso di apertura alla fecondità. L'orgasmo, appunto, è in qualche modo una vertigine, no? Al di sopra dell'abisso, cioè l'estasi o l'orgasmo vuol dire proprio che in qualche maniera si perdono i confini, no? Cioè sospesi. E anche qui la psicologia parla, mi pare correttamente, di una somiglianza al caos, alla morte. O assomiglia in qualche maniera a quel niente, cioè come se i due che hanno cercato tra loro due di raggiungere qualcosa fossero sospesi su un niente che sta oltre loro, il niente di un avvenire che ancora non è venuto ma può venire, l'avvenire di un terzo che non è né te né me, né me né noi, ma uno nel quale si incarnerà la loro unione. Terzo, anche più evidente, una riflessione sul dinamismo proprio dell'amore, quindi il desiderio, del piacere, dell'amore, porta nella stessa direzione. Cioè la fecondità viene ad aprire l'amore su un terzo, salvando l'amore dal pericolo di un ripiegamento sul cerchio chiuso di un egoismo a due. Il dinamismo dell'amore lo conduce al di là dell'istante presente e anche al di là della persona stessa, no? Ovviamente tutto questo discorso non vuol far coincidere fecondità e fertilità. Sappiamo che sono diverse le forme di fecondità interpersonale, sociale, spirituale, no? E la prima delle fecondità è l'amore, che cresca la capacità di amare, appunto, no? La terza integrazione, la prima la durata, la seconda la fecondità, la terza, ma non ci fermiamo, sennò diventa, cioè si confonde anche. La terza è la dimensione sociale. Si pensa poco oggi a questa dimensione, la dimensione sociale, quando si parla di sessualità. Tanto domina la dimensione individuale e privata. In realtà, ma credo che non ci sia bisogno proprio di dirlo, la sessualità è molto più sociale di quanto si creda. Primo, perché i nostri comportamenti sessuali si iscrivono dentro norme implicite di costume, di cultura, no? E poi soprattutto perché sono un'iscrizione di un'idea dell'amore, di coppia, di famiglia, di società, che umanità vogliamo promuovere con i nostri comportamenti. Ok, allora chiudiamo questo mini apertura di un discorso sulla costruzione etica dei gesti sessuali, con un accenno alla tonalità cristiana dell'etica sessuale, no? Qual è l'apporto propriamente cristiano a questo discorso? Abbiamo detto appunto che qui si offre un approccio filosofico sostanzialmente, no? Fenomenologico. E sarebbe interessante, perché sapete l'approccio filosofico che abbiamo utilizzato, un approccio del Novecento. Il cristianesimo c'entra. Cioè si potrebbe far vedere come in questo approccio ci sono tracce profonde del lavoro svolto da secoli dal giudeo-cristianesimo. Per esempio l'idea di persona, per esempio l'idea di desacralizzazione della sessualità, per esempio la valorizzazione del corpo, per esempio la critica all'idolatria, agli idoli. Beh, sono tutti temi in cui i cristiani ci hanno messo dentro del loro, no? E quando si dice che la cultura occidentale europea è stata forgiata dal giudeo-cristianesimo, si dicono poi anche queste cose, no? Però, al di là di questo contributo all'antropologia della sessualità, il cristianesimo, per il suo dinamismo specifico di fede, di speranza, di carità, che introduce in tutto ciò che si è detto un'ispirazione, una tonalità, una prospettiva, no? Io tradurrei questa tonalità cristiana in tre aspetti, che sparo lì così velocemente. Il primo, un valore ancora più grande dato al corpo, dal momento che per i cristiani il corpo non è solo incarnazione della persona, ma è tempio dello Spirito Santo, per usare la formula. Ed è quello che la volta prossima svilupperemo. Il tema del corpo come tempio dello Spirito Santo. Il secondo contributo è un carattere, una partecipazione al mistero, un carattere mistico, diciamo la mistica cristiana dell'alleanza. Adesso spieghiamo. Cioè, in realtà, appunto, il senso della relazione sessuale non è solo per sviluppare le nostre potenzialità, per realizzarci, le potenzialità dell'ego, ma per entrare in un dinamismo che ci supera, che viene dall'altro oltre che da noi, che viene da un terzo tra noi, da una fonte di ogni dono autentico. Cioè, questa è l'idea cristiana forte, l'agape appunto, il dono di Dio all'uomo, l'alleanza di Dio con l'uomo, che istituisce una mistica dell'alleanza sessuale. Cioè, l'alleanza sessuale è simbolica, è testimonianza di, capito, no? È partecipazione a. Cioè, il cristianesimo è una mistica, è una partecipazione alla vita di Dio, appunto, no? Questo dinamismo, questo dono originario, che è la radice della fede cristiana, no? Che poi noi chiamiamo creazione, incarnazione, salvezza, resurrezione dei corpi, no? Grazia, ci sposiamo per avere la grazia, no? Questo dinamismo che trova il suo compimento nell'alleanza, cioè nel dono reciproco, non è appunto da comprendere solo come uno scambio in vista di una gratificazione, ma come impegno su una via molto più radicale, che è quella del dono di sé, dell'essere donato, appunto. Non c'è amore più grande di quello di dare la vita per coloro che si amano. Lo esprime così il Vangelo di Giovanni, no? Cioè, in fondo, quando io sposo un uomo, quando sposo una donna, confesso che la nostra vita comune è la testimonianza, appunto, del dono ricevuto che vogliamo donare, capito? Della dedizione di Dio all'uomo. E in questa prospettiva il legame tra un uomo e una donna, no, non è solo un mezzo o una conseguenza del fatto che si amano, ma è il luogo di una vita nuova, capito? Ha un valore in sé. Legarsi, donandosi, vuol dire avvicinarsi al modo di essere di Dio. Questo è il mio corpo dato per voi, no? Questo mistero, mistero vuol dire essere introdotti in una dimensione altra, nuova, no? O la dimensione altra che si dona, no? Questa mistica dell'alleanza ha delle ripercussioni profonde sul modo di concepire l'unione carnale. L'unione carnale stessa. E in questo senso tutte le analisi fenomenologiche sul significato di alleanza attraverso il corpo trovano qui una conferma, una profondità nuova. Il legame tra sessualità e matrimonio non è esteriore, ma è partecipazione, è introduzione, iniziazione al mistero, che poi una volta proclamato e celebrato si esprime e diventa per noi sacramento, no? Cioè per riconoscerlo come sacramento cristiano ci vuole l'elaborazione delle scritture e la memoria dell'Eucaristia, no? Ma la matrice profonda del sacramento è il mistero, appunto. Terza, la volta prossima magari qualcosa di questo torna. La terza dimensione, ultima, l'apporto, la tonalità cristiana su questi discorsi è l'introduzione di una relativizzazione della sessualità. La sessualità non è il tutto dell'uomo. Ma qui sentiamo tanti echi dei Vangeli, no? Ma né esaltazione né disprezzo, né banalizzazione né idolatria. Ciascuno di noi non è necessariamente la metà di una coppia. Ciascuno ha la sua vocazione, la sua libertà. Per questo il celibato, volontario o non, la continenza, la verginità hanno un senso. Non sono né ridicoli né impossibili. Gesù stesso ha difeso il celibato che può essere il luogo di una disponibilità più grande per il regno. Può essere il luogo dell'attesa dell'unione vera e definitiva, quella che darà tutto il suo senso alla nostra vita, cioè le nozze eterne dell'umanità con Cristo. E in questo senso, non so se dico una scemata, il giudizio universale, come lo configura il Signore, non chiede se uno è stato marito o moglie, chiede se ha dato da mangiare, da bere. No? Cioè, probabilmente per il cristiano l'unione sessuale non è il culmine delle relazioni umane. Per quanto preziosa e grande sia l'intimità nella carne, di cui però non si possono ignorare i limiti, le ambiguità, mi pare, per quanto preziosa e grande agli occhi della fede cristiana, il punto culminante è nell'agape, il punto più alto della comunione è nell'agape, cioè nell'amore di carità che viene da Dio, che è la vita stessa di Dio. Si potrebbe anche tradurre così, penso, più fondamentale del legame amoroso o del legame coniugale è l'amore fraterno. Nella luce della fede, prima di essere amanti o coniugi, siamo fratelli e sorelle.